effettivamente a vederla come la vede lui, la vita e la quotidianità, probabilmente avremmo la capacità di comprendere, di spiegarci molte cose, ma soprattutto anche di programmare al meglio la nostra vita. Di che cosa sto parlando? Sto parlando dello sguardo di un matematico sulla vita, sulla quotidianità. Lui è in collegamento con noi, lo salutiamo e lo ringraziamo perché ci sta concedendo il suo tempo. Si chiama Giovanni Sebastiani, è un fisico e matematico dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del CNR, è in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno dottor Sebastiani.
Buongiorno a lei e tutto il vostro staff, anche quelli che non ci vedono e chi ci ascolta o vede, non so se ci vedono anche.
Allora no, adesso per il momento ci ascoltano soltanto, però poi quando ci metteremo su Tag 24 e ovviamente sul nostro sito con i podcast potranno ascoltarci anche dalle applicazioni e dal sito. Adesso ci ascoltano via etere e nessuno più di un matematico sa quanto è importante la trasmissione via etere. Io vorrei riavvolgere il nastro perché lei ha scritto un libro, devo dire veramente tanto coraggioso, ma io anche tanto coraggiosa a leggerlo, devo dire la verità. All'inizio pensavo ci volesse coraggio, in realtà poi mi sono divertita moltissimo. Questo libro si chiama, guardi, mi creda, perché la matematica mi ha sempre respinta e io mi sono sempre sentita un po' dispiaciuta, un po' come tutte le donne che vengono respinte, no? Mi sono sempre un po' rammaricata di questo. In realtà
vale anche per gli uomini,
Vale anche per gli uomini, cioè anche gli uomini si sentono respinti e si rammaricano.
Diciamo, non c'è differenza, diciamo, per molte cose, diciamo, ci sono alcune cose per cui c'è una differenza obiettiva. Per vedere, per esempio, i record dell'atletica, c'è una differenza. A parte che le differenze si colmano, e io faccio corsa in montagna, sicuro che ci sono donne che io non riesco a stargli appresso, diciamo.
Capisci? Mamma mia. Quindi, a che serve la matematica?
Esattamente, diciamo, quindi, e le differenze, specialmente quelle che riguardano il cervello, cioè quindi tutto ciò che si fa, no, con il fisico, lì le assicuro che io, per esempio, per la mia esperienza di docente, io sono del CNR, però per 10 anni ho insegnato alla Sapienza, al Dipartimento di Matematica, e ho avuto studenti ed anche ho fatto tantissime tesi, insomma, le assicuro che comunque i risultati migliori li ottengo con le ragazze.
Ma
sa perché? È capace che in certi casi, diciamo, la brillantezza, diciamo, dei ragazzi possa essere leggermente superiore, dico leggermente, però c'è una caratteristica delle ragazze che io l'ho trovata ricorrente, che poi porta a dei risultati migliori, che hanno più metodo, sono più costanti e questo è perseveranti, e alla fine questo paga molto di più, diciamo, capito? Nel senso che la brillantezza, ripeto, che non è che sono sovrastate, insomma, no? Però poi alla fine si perde, capisci? Perché se non hai metodo e perseveranza, diciamo, non paga.
Sì, e vede, e questo sicuramente è una caratteristica di molte donne. Sa perché mi sorprende? Perché noi finalmente stiamo riuscendo, grazie anche a persone come lei, che insomma appartengono e vivono al mondo della scienza e che possono fare discorsi del genere, a superare un po' quell'idea per cui le donne non sono brave nelle professioni scientifiche. Ovviamente questo è più un'idea generale di chi si concentra poco e chi sa vedere poco oltre, perché la storia è piena invece di esempi del contrario. Però si tende un po' a pensare che le donne siano più predisposte e scelgano più volentieri sicuramente studi umanistici o di altro tipo, non quelli scientifici. Invece lei, con questo breve racconto, ci ha dimostrato esattamente il contrario. Però una volta era un po' la società che respingeva le donne scienziate, insomma, dalla Montessori, che non poteva frequentare la facoltà di medicina, insomma, alla fine ha dovuto lottare fino alla fine, ma tante donne del mondo della scienza hanno dovuto, insomma, appropriarsi di quello che il mondo doveva loro con grande forza, con grande determinazione. Perché c'è questa idea che le donne non potevano accedere a certi tipi di studi e professione?
Ma guardi, io penso che sia un fatto, diciamo, che si possa interpretare dal punto di vista antropologico. Ripeto, prima contava molto più la forza fisica di adesso, diciamo, no? Quando appunto, io sto parlando di quando correvamo dietro agli animali, prima che fosse diciamo, che noi, la nostra vita fosse stanziale, no? E la forza fisica contava molto di più, diciamo, e quindi ovviamente sembra naturale che chi ce l'ha la usi, diciamo, non che questa cosa sia d'accordo, io sto semplicemente osservando, diciamo, no? Quindi ce l'aveva l'uomo e l'uomo si imponeva, questa è la mia interpretazione. Piano piano, e in questo devo dire, purtroppo, perché il prezzo da pagare è stato altissimo, le guerre hanno un po' cambiato le cose, perché durante le guerre, visto che la forza, sto parlando delle guerre mondiali, per esempio, le ultime due guerre mondiali, siccome la forza appunto era, diciamo così, almeno si pensava fosse soprattutto dell'uomo, tante donne hanno dovuto lavorare per mantenere la famiglia, diciamo i figli, durante questa cosa qui, ma non solo con le braccia, anche col cervello, diciamo, capito? E questo ha portato alla situazione per cui nel dopoguerra tante donne oramai il lavoro ce l'avevano e non l'hanno voluto lasciare, diciamo, no? Ed è sacrosanto che come l'uomo, diciamo, è una fonte di realizzazione per me il lavoro, diciamo, no? Al di là del fatto che faccio il matematico, nel senso che le faccio un esempio banale. Una volta mi sono trovato con una mia macchina su carro attrezzi sul raccordo anulare, okay? E c'era il conducente mi stava portando sulla pontina dove c'ho la Ford, diciamo,
come no? Conosco bene.
Siamo passati sul ponte Tevere, ok? Allora, questo guidatore, che era albanese, e che faceva il conduttore dell'auto in quel caso, dice, li vede quei pali lì sopra, che erano i pali della luce che avevano cambiato? Cioè, quelli li abbiamo montati noi, li ho montati anche io. Beh, lui si vedeva realizzato nel aver montato quei pali che servivano per la persona, capito?
Certo, certo.
E ripeto, io potrei fare un qualsiasi altro lavoro, diciamo, io dico sempre che non importa quello che uno fa, ma come lo fa. E allora torniamo al discorso, quindi è sacrosanto che le donne si ritrovino anche nel lavoro, a parte nella maternità, che in questo, diciamo, voi avete un gran vantaggio, nel senso che il rapporto che c'è con i figli da parte di una persona che ce l'ha avuti dentro e l'ha per 9 mesi, insomma, no? E l'ha generati, non è compatibile. Per quanto può essere grande l'amore di un padre, l'amore di una madre verso i figli è viscerale, è fisico, capisci? È una cosa proprio, è una parte di te, è stata. Quindi non c'è, in questo siete fortunati, perché appunto secondo me avete un rapporto, diciamo, molto più intimo, molto più diretto con i figli, diciamo, no? Questo non toglie che diciamo il tempo che il genitore debba dedicare ai figli non debba essere confrontabile, non sia solo appannaggio della madre. E da qui, no, questo è un grande problema reale, no? In tanti casi chiedono alle donne se è intenzione di fare figli, oppure quando vedono che, insomma, stanno per fare, insomma, che questa cosa viene osteggiata, insomma, ecco, questa è una cosa che andrebbe assolutamente diciamo eliminata, diciamo, del tutto. Perché questo? Ma perché una donna che è realizzata e lavora produce di più, anche dal punto di vista di chi l'ha assunto. È un vantaggio questo, capisci?
Vado a far capire.
Se le persone capissero che, diciamo, gli esseri umani sono fatti di tanti aspetti,
esatto,
diciamo, che poi contribuiscono al rendimento, non solo il fatto che tu fisicamente stai lì, diciamo, e adesso in questa pandemia, diciamo, tutta la sfortuna, ripeto, che c'è stata, beh, le donne che possono lavorare, tante colleghe sue, giornaliste, che lavorano a casa, ogni tanto i figli che passavano, non facevano così. Ecco, questo è, diciamo, una possibilità in più, diciamo, per il lavoro nel futuro.
Ma certo,
perché uno può combinare, diciamo, a parte che dovrebbero essere potenziali gli asili nido, insomma, tutta quanta.
E questo è chiaro, sì, però
è sacrosanto.
Lei dice,
però, diciamo, queste forme di lavoro, laddove è possibile, insomma, rendono, al tempo stesso si riesce a avere una produttività alta e al tempo stesso a essere presenti con i figli, specialmente quando sono piccoli.
Ma esiste la formula matematica perfetta? Perché lei di formule matematiche, dottore, ci ha abituato, e leggendo questo libro io ne ho viste tante, tra l'altro mi sono incuriosita moltissimo, io ribadisco il titolo del libro perché forse ancora non l'ho detto, si chiama 24 ore con un matematico, vi assicuro che sono 24, ma sono anche infinite, e sono infinitamente belle queste ore, perché è una scoperta continua di come la matematica è proprio pervade la nostra esistenza, anche di quelli che si sentono così abbandonati dalla matematica. In realtà no, la matematica è dentro di noi, e lo dimostra Sebastiani in ogni parola. Però insomma vi assicuro che è un viaggio incredibile questo. E allora le chiedo, esiste una formula perfetta per il duplice, triplice, infinito modo di essere madre, lavoratrice, professionista, sorella, figlia e moglie prima di tutto, anzi fidanzata e quant'altro? Qual è? Quante variabili guardi, deve avere questa equazione?
No, allora diciamo, noi stiamo andando verso sempre più la comprensione dei sistemi complessi, no? Questo lo è, diciamo, e io sono favorevole, sono il primo, però c'è una parte che, di cui abbiamo bisogno della razionalità, ma anche dell'irrazionalità, diciamo, no? Forse questo le può sembrare strano da parte di un matematico.
Sì,
diciamo,
ecco, assolutamente sì, dopo quello che ho letto sì.
Io non la
sì.
voglio una formula per l'amore, insomma, io non la voglio assolutamente,
oddio,
capisci?
È vero.
Io ricerco la comprensione, per carità, diciamo, ed anche nel... ci sono dei principi, no? In una coppia ci deve essere, ma nella vita in generale ci deve essere un equilibrio. Laddove il sistema non è equilibrato prima o poi, può come quando lei mette un tappo a, diciamo, una pentola, no? Che bolle. Insomma, se la pressione aumenta lì, lei ci mette sempre l'acqua, perché se l'acqua finisce poi
questa è fisica.
Però se ci mette sempre l'acqua, aumenta la pressione, e a un certo punto, per quanta forza lei esercita, il tappo, il coperto
salta.
Insomma,
ma questa è fisica, vedete.
Allora questa è fisica, e allora è bene che anche nel diciamo, quindi dei principi ci devono essere, insomma, no? Quindi in una coppia, per esempio, insomma, ciascuno di due deve avere la... poi è chiaro che non è che bisogna andarla a misurare, no? Per ciascuno di due avere la sensazione, la consapevolezza che, insomma, certe cose, che ne so, le cose più gravose, insomma, non le fa solo la donna, per esempio, non insomma, no? No. Che le gratificazioni, insomma, ciascuno di due deve avere questa sensazione, però ripeto, poi deve essere una cosa che uno la misura e così via.
No, anche perché non si può misurare, però Giovanni Sebastiani, le posso dire una cosa? E adesso glielo dimostro. Io l'ho trovata la formula, e l'ho trovata perché c'è un suo collega che si chiama John Nash, ne ha sentito parlare.
John Nash l'ho conosciuto personalmente.
Però mi inginocchio.
Sì, no, c'è una cosa molto simpatica, perché praticamente John Nash partecipò per due volte al Festival della Matematica all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Un evento organizzato da professor Rodi Freddi, diciamo, che ebbe un successo veramente enorme. Ci furono almeno 5 edizioni, che io mi ricordo, e pensi che in una, o la prima o la seconda, siccome la capienza delle sale, che sono la Sicilia poi in particolare, c'era più di 1000 persone, dovettero mettere gli schermi fuori nella cavea dell'auditorio.
Mamma mia.
Fuori, diciamo.
Mamma mia.
Allora invitarono per 2 anni John Nash, diciamo. E invece fu una cosa curiosa, perché il primo anno praticamente mia sorella, che aveva letto il libro che trattava della vita di Nash, ma anche del ruolo che ha avuto la moglie, perché tanti non sanno che appunto la moglie ha aiutato quest'uomo tantissimo, essendo malato di schizofrenia, e per combattere questa malattia.
Sì, da questo lo tratto, tra l'altro, il film Beautiful Mind, no? Da questo libro.
Esattamente,
credo, sì.
Esattamente. E gli è stato accanto, diciamo, nonostante lei può immaginare, insomma, possa essere vive con uno schizofrenico che sembra, poi questo lo sanno solo, gli abbia messo pure le corna, insomma, comunque lei lo amava talmente che gli è stata vicino, allora vennero tutti e due lì, e mia sorella, che era stata toccata da questo libro così grandemente, era di domenica, eravamo con degli altri amici, un amico mio di Bari che era venuto apposta col figlio, per anche lui matematico, insomma ci mise in croce per cercare delle rose che lei doveva portare a sta moglie. Lei non si immagina, nella zona lì dell'auditorium, era domenica, erano tutti chiusi. Fortunatamente abbiamo trovato di questi ambulanti, un indiano, insomma, che poverino si cambiava la vita così. Tenga presente che uno dei matematici più famosi era indiano, è stato scoperto da un matematico hardy inglese, e era così un autodidatta, cioè aveva solo un formulario, questo qui, è stato uno tra i matematici più famosi. Comunque questo ci vendette, c'aveva solo una rosa rossa, perché doveva essere rosa per misura, e comprammo sta rosa. Quindi andammo lì all'auditorium, nell'aula Santa Cecilia, la più grande, dove John Nash veniva intervistato. Mm. E a un certo punto lei era timida, però allora il mio amico l'ha costretta di peso a salire e andare dietro le quinte a dare questa rosa alla moglie.
Alla signora Nash. Nash.
Esattamente, alla signora Nash, esattamente. E praticamente che successe? Successe che mentre John Nash veniva intervistato, lei sedeva, lì c'era un salottino, insomma, nella sala fuori dal palco, con la moglie e ci chiacchierava in inglese. Nel frattempo si stavano riprendendo anche lei e era mostrato tutti i maxi schermi. Beh, insegna a economia, insegna a statistica e economia, per cui il lunedì tutti gli studenti, lei non lo sapeva questa cosa, che era, perché noi stavamo dentro, capisci?
Esatto,
quindi non sapeva,
sì,
che era
stata ripresa.
Era stata ripresa così. L'anno dopo rivennero e organizzarono uno spettacolo teatrale molto bello. L'unico problema che c'era è che non avevano messo la traduzione in inglese, quindi loro non lo seguirono. Molto bello, sul dilemma del prigioniero, fatto da una compagnia torinese, messo in atto da una compagnia torinese. E allora andammo a risalutarli e lei si ricordava di mia sorella e della rosa, capito? E comunque nel primo anno lei sedeva in prima fila con la rosa di mia sorella. Insomma,
che spettacolo,
così,
veramente, ma che pezzo di storia ci ha raccontato, dottor Sebastiani, ma complimenti a lei e a sua sorella, cioè, professoressa Sebastiani, veramente siete una famiglia incredibile. E allora ve la meritate proprio questa dichiarazione d'amore che John Nash, ovviamente qui rappresentato da Russell Crowe in Beautiful Mind, però alla consegna del premio Nobel dedica ovviamente la sua più grande espressione d'amore alla moglie lì presente. Facciamo così, ci sentiamo questo brano, noi ancora non abbiamo fatto le due chiacchiere sul libro, poi ci sentiamo un brano musicale e dopo ancora continuiamo, se lei è d'accordo, se ci può dedicare ancora dei minuti. Va bene, allora ascoltiamo tutto insieme.
Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi, io mi chiedo, cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione, e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica.
Tutto in famiglia, a cura di Livia Ventimiglia.
Siamo in collegamento con Giovanni Sebastiano, un fisico. Sebastiani è un fisico e matematica, docente di matematica. Beh, lui ha scritto un libro che si chiama 24 ore con un matematico. Questo stanno aspettando i nostri radioascoltatori. Allora, professore, siamo ancora in collegamento, eccoci.
Sì, dopo
il racconto che ha fatto di John Nash, guardi, non potevo non ascoltare tutto dall'inizio alla fine. Veramente commovente, complimenti, perché insomma il fatto di aver incontrato un premio Nobel, ma lei ne conosce un altro di premio Nobel ancora più recente, che è Parisi, che ha partecipato ai calcoli del suo libro, Sebastiani.
Sì, Parisi, appunto, siccome nel libro si parla anche un po' di fisica, perché io faccio il matematico, però la laurea in fisica, appunto, mi hanno formato qui a Roma al Dipartimento di Matematica della Sapienza, dove hanno accolto veramente in maniera molto festosa Giorgio Parisi, che è pure simpatico, insomma, l'avete visto, sì, veramente. Ed è una persona, cioè, questo è un premio Nobel, d'accordo? Ma una persona come me, insomma, gli scrive e lui ti risponde, gli ho mandato appunto alcuni pezzi del libro che parlano un po' di fisica, insomma, dei tempi di quando c'era Fermi, per esempio, e lui se l'è letto e mi ha dato dei commenti e dei suggerimenti, capisce? Insomma, ed è un premio Nobel, capito? È una persona veramente...
Però lei non è neanche l'ultimo arrivato, lei non è neanche...
Guardi, un premio Nobel...
Un premio Nobel, anche questo è vero, insomma...
Livello.
Però posso dire,
un altro livello,
l'ho trovato molto, molto garbato il suo ringraziamento, anche estremamente sobrio alla fine del libro, e mi ha colpito particolarmente, perché lì ci si rende conto della grandezza delle persone, non che ovviamente attraverso gli studi, le pubblicazioni, che ovviamente poi consentono a queste persone di raggiungere gli altissimi livelli anche ad un premio Nobel, però vede, poi effettivamente grazie anche a questi piccoli segnali noi percepiamo il fatto che sono dei terrestri e ci fa enormemente piacere. La grandezza delle persone poi la si misura nelle piccolissime cose. Santa Sebastiani, lei ha scritto questo libro che si chiama 24 ore con un matematico, in cui racconta una giornata tipo, la sua giornata tipo, dal risveglio al pranzo, alla merenda, tutto raccontato attraverso formule matematiche. Cioè, in realtà la nostra vita è permeata dalla matematica, ma soltanto così noi possiamo vivere.
No, diciamo,
è funzionale alla nostra esistenza, voglio dire, la matematica?
Beh, diciamo, lo è da millenni, in realtà, diciamo, no? È nata per questo, diciamo, no? È nata soprattutto per geometria, insomma, no? Per dividere in modo equo gli appezzamenti, insomma, no? Ma anche il contare, diciamo, era importante contare anche per la sopravvivenza stessa, diciamo, no? Cioè, attaccati da una certa, dai rubio, che se siamo sopra una certa soglia ci salviamo, sotto no, insomma, capisci? Quindi è nata da esigenze naturali, questo appunto lo si capisce, e sempre di più è presente, insomma, quando facciamo una transazione sicura, no? Lì ci sono i numeri primi, dietro Google ci sono le cosiddette catene di Markov, insomma, no? E tanti altri esempi ci sono nel libro che ci fanno vedere come è sempre più nel navigatore satellitare, insomma, in tantissime cose, insomma, nella TAC,
nei social, cose. Tutto,
nei social, sì, assolutamente, è sempre più presente ed è utilizzata, e laddove è utilizzata c'è ovviamente un vantaggio, diciamo, quindi è sempre più presente nella nostra realtà, è importante appunto che le persone la apprezzino. Poi torno alla risposta alla sua domanda, non si preoccupi, però mi faccio fare una divagazione.
Dai, non si preoccupi.
Non è colpa delle persone se non amano la matematica, diciamo, no? Perché che posso dire? È difficile insegnarla in una certa fascia d'età, diciamo, nelle elementari e alle medie, diciamo. Lì l'insegnante deve essere molto più bravo di quanto lo sono io con gli studenti universitari, diciamo, d'accordo. Tanti insegnanti, devo dire, non sono gratificati abbastanza, non sono pagati anche abbastanza per insegnare a quella età, diciamo, e alcuni non sono neanche tanto preparati, andrebbero preparati specificamente, capito? E in più c'è anche una questione di programmi, diciamo, no? Di programmi. C'è un libro molto bello che si chiama Contro l'ora di matematica, che è molto critico, come lo sono anch'io verso i programmi, che per esempio nel liceo, insomma, no? Investono molto nell'algebra, nel tantissimi esempi, che poi, diciamo, le cose diverse sono molto poche. E invece, per esempio, lì a quell'età bisognerebbe investire molto più sulla geometria piana, che è molto più creativa, capisci? Insomma, anche molto più intuitiva, diciamo. Quindi il risultato netto è che tanti la odiano, diciamo.
È vero, è verissimo.
L'utilità, e quindi andrebbe, bisognerebbe agire, perché è lì che si fanno i danni. Una volta che uno passa le medie e la matematica ci ha messo il muro, è veramente molto difficile che lo butti giù. Io cerco appunto con questo libro di agire non solo, ma soprattutto sui giovani, diciamo, però non solo, perché ci si può appassionare alle cose a qualsiasi età, insomma, secondo me. Però ecco, è lì soprattutto, perché passata quell'età lì è molto difficile che poi uno, diciamo, la apprezzi, diciamo, no? E le assicuro che la si può apprezzare esattamente come l'arte, ripeto.
Lo allora, sa che io l'ho riscoperto leggendo il suo libro, professore, questo. Nel senso,
questo mi fa molto,
no, guardi,
molto piacere.
Mi creda, io sto combattendo con la matematica della terza elementare, no? E dover...
Per i figli, esatto.
Anche perché devo dire, io al liceo classico ho avuto la fortuna di portarmela a settembre per 3 anni di seguito la matematica, e lei sa che al liceo classico la matematica praticamente è un'ora, un paio al massimo risicate, quindi portarsela a settembre significa proprio proprio, no, non avere la capacità di comprendere quanto poco basterebbe impegnarsi per riuscire a sfangarla con un 6 tra orale e scritto. Quindi pensi quanto è grave la mia situazione. Adesso che la devo spiegare ad un ragazzino di terza elementare, mi piacerebbe avere una persona come lei al mio fianco che scrivesse lo stesso libro che ha scritto ed è divertentissimo per noi adulti, per un bambino. Cioè, mi piacerebbe moltissimo. Lo fa?
Allora, questo, per questa fascia d'età c'è già un libro che posso consigliare, mm-hmm. diciamo, non nelle elementari, diciamo dal 10 ai 13 anni, mm-hmm. che, ma no, in realtà anche dal, quello è, mi sembra che dagli 8-9 anni, diciamo, quindi anche agli ultimi anni delle elementari, che è Il Mago dei Numeri.
Il no? Mago dei Numeri.
Ecco, signor. Le assicuro che questo è un ottimo libro per quella fascia d'età.
Ma è suo?
Diciamo. No, assolutamente no. E non mi ricordo il nome dell'autore.
Vabbè,
sì, no.
Lo ritroviamo.
Bach, qualcosa del genere, insomma. Comunque oggi con internet ci mettiamo 15 secondi a trovarlo, insomma, capito? E questo è trattato, tra l'altro, nel libro, questa cosa. Io cerco nel libro, tra l'altro, allora, io dico una cosa. Io quando insegnavo a matematica c'erano tre cose che mi premeva insegnare. La prima era l'etica. Diciamo, insomma, no? Cioè, la seconda era il metodo, perché un matematico si gioca il fatto che ha fatto matematica anche se non fa il matematico. Le faccio un esempio: il suo collega Alessandro Marenzi, che è il vice direttore di Tecnius 24, sì. E lui fa i numeri della pandemia e ogni tanto mi invita lì, diciamo, ecco, allora, e io lo seguivo prima che mi invitasse, diciamo. E beh, io, che lui era laureato in matematica, me ne ero accorto prima che lui me lo dicesse, capito?
Perché
lui c'ha, ma non solo quello, è anche sì, il linguaggio, ma anche, diciamo, l'accuratezza, la precisione, il fatto che non lascia mai le notizie, cioè dà una notizia, però poi dopo un certo mese la riprende, capito? Cioè, come è andato a finire, vede l'evoluzione, capito? Il rigore, insomma, la necessità dei dati, insomma, comunque io me ne ero accorto prima che lui me lo dicesse questo, capisci? Insomma, quindi uno si crea un metodo, appunto, che poi applica dappertutto. Poi in terzo, chiaramente, insegnavo dentro il dipartimento Guido Castelnuovo, tra parentesi, Emma Castelnuovo, che è la figlia, lei ha fatto dei libri per diciamo, la didattica della matematica, in cui si usa tanto gli esperimenti, appunto, diciamo, perché, ripeto, qual è la difficoltà di insegnarlo a quell'età?
Non è la pratica.
Una botta al cerchio e una botta alla botte, nel senso che da una parte gli devi fare gli esempi, dall'altro la matematica è astrazione, di tutti devi astrarre dall'esempio. Allora, riuscire a far capire al bambino che, insomma, quella cosa che lui gli ha fatto l'esempio vale più in generale, guardi, è una cosa molto più difficile che non insegnare analisi matematica al primo anno.
Guardi,
o al terzo
questo riesco a immaginarlo benissimo, perché è proprio questo che cercano, il senso pratico di quello che stanno facendo. Senta, professore, purtroppo il nostro tempo sta scadendo, però io non posso non sottoporle una domanda che ci ha mandato un nostro radioascoltatore al 334-9229-505. La trovo molto interessante e anche curiosa. Sentiamo che cosa ne pensa lei. Dice: vorrei fare a professor Sebastiani una domanda, diciamo, esoterica. A me i numeri hanno cambiato la vita. Parlo dei numeri tripli, esempio 111, quadruplo, esempio 2222, doppi 1212, doppi inversi 1221. Cosa ne pensa di una lettura esoterica o spirituale degli stessi? E poi l'esempio, per esempio, ho scritto questo messaggio alle 11:11. Nulla è un caso, scrive Andrea. Che cosa ne pensa di questo, professore?
Allora, diciamo, nulla è un caso. Allora, su questa affermazione concordo, diciamo, chiaramente, diciamo, nel senso che allora ci sono due tipi di caso. Allora, c'è il caso del dado, diciamo, no? Uno lancia il dado, che venga 6 o venga 4, a meno che il dado non sia truccato, quello è un caso. E c'è un caso che riguarda invece le opportunità che noi abbiamo, diciamo, che sono in un certo senso guidate da noi, però poi ci sono altri fattori che noi non controlliamo, diciamo, e che condizionano pesantemente il nostro operato, diciamo. Cioè, lei non ci crederà, ma tante delle scoperte, insomma, dei teoremi o che io ho fatto, ma non solo io, anche altri, sono avvenute tra virgolette per caso, nel senso che magari io stavo cercando una certa cosa, così, no? Poi entra il collega, mi parla di un'altra cosa e mi viene in mente l'idea, d'accordo? Allora, quindi c'è un'influenza, così come parlo nel libro, io diciamo ho fatto una carriera matematica in parte anche per caso, diciamo, nel senso che io sono laureato in fisica e dopo la laurea in fisica ho fatto una tesi di biofisica, cercai delle borse di studio in fisica del CNR, però c'erano molte più borse rapportate al numero dei candidati in matematica, sì, che in fisica, diciamo, mi piaceva anche la matematica, però ho fatto, diciamo, mi piaceva di base, però se avessi trovato delle borse in fisica, probabilmente adesso farei il fisico, capisce, diciamo, però che questo, diciamo, c'è questa cosa che non riguarda me, chiaramente la mia volontà di fare qualcosa di scientifico c'era, diciamo, quindi per questo da una parte io sono d'accordo che il caso, diciamo, non c'è, noi siamo una parte, non gran parte, perché gran parte delle cose che ci accadono dipendono da una cosa, dove nasciamo. Se io fossi nato in Africa,
e questo, diciamo, sì, e questo sono d'accordo, però
dopo,
la latitudine dopo è un conto, però esatto, lui dice qui si parla anche di una lettura esoterica o spirituale, cioè ricorrenti 111 2222 1212 1221, cioè questi numeri, no? Così,
ma guardi, su questo, diciamo, una bellezza della matematica è che mette tutti sullo stesso piano, quindi tutti i numeri sono uguali, diciamo. Poi, per carità, alcuni numeri giocano un ruolo maggiore, no? Diciamo, nel quartiere dove abito c'è un autobus che io chiamo il Pi greco, perché è il 314, praticamente, d'accordo? Allora io l'ho nominato il Pi greco, quell'abito,
quel
no? Perché sono le prime tre cifre significative del numero Pi greco. E quello chiaramente rispetto a, che ne so, io 27.
Esatto. No, no. Perché proprio il 314 passa nel suo quartiere, che lei è un matematico, anche questo è interessante, piuttosto che un altro ecco, il 27 per esempio ha un altro significato per la cabala o per la tombola.
Sì, sì, diciamo, quindi diciamo sulla questione diciamo esoterica, insomma, poi alcune cose magari sono state, diciamo, secondo me quell'aspetto lì è molto più influenzato da noi esseri umani,
è vero,
no? Cioè
è
noi
vero.
Troviamo delle cose, però perché poi dopo si riscontrino vanno mostrate, quindi diciamo in ogni caso, ecco, se uno si approccia a questa diciamo attività umana, no? Cioè quindi l'esoterismo, che deve farlo secondo me sempre e comunque dal punto di vista scientifico, diciamo, no? La stupirò, per esempio, no? Io nei segni zodiacali ci credo, però un momento, devo essere preciso, non nel fatto dell'allineamento, dell'influenza, no, dell'allineamento dei pianeti, perché se uno lì si fa i conti dal punto di vista della forza di gravità, è trascurabile sugli esseri umani.
Ecco.
Quello in cui credo però è che se lei ha fatto i figli, adesso non so quando la genererà, in un certo periodo dell'anno, ecco, io ci trovo una ricorrente caratteristica di alcune, cioè una ricorrenza di alcune caratteristiche nelle persone in dipendenza di quando sono nate nell'anno, cioè io sono della Vergine, per esempio. La Vergine è la pignoleria. Beh,
vero, ma matematico.
Posso assicurare che sono veramente pignolo.
Guardi, diciamo, ma me lo passo, un fisico matematico credo che non potrebbe avere una vita diversa. Senta, professore, quello che lei ci sta raccontando veramente è magnifico. Io la terrei qui sequestrata ore e ore. Dalla regia già mi hanno minacciato di morte senza mezzi termini, perché siamo in ritardo su tutta la linea. Però io devo dire che lei deve tornare assolutamente mio ospite, dobbiamo
quando
parlare
volete,
ancora.
Già sono contento, diciamo, ecco, questo aspetto nel risultato del libro, già che lei mi dice che per esempio lei l'ha apprezzato
molto,
e questo è importante,
mi sono divertita
perché poi lei influenza i figli.
Vedremo, speriamo, diciamo, speriamo in positivo, nel senso non racconterò del mio sfacello matematico del mio passato, ma semplicemente delle conoscenze meravigliose che ho fatto nel mio presente, e questo potrebbe essere un modo ottimo per dar loro un inizio. Professore, la devo lasciare, però ricorda tutto, i 24 ore con un matematico, beh, vi assicuro, una lettura tra l'altro bellissima. Giovanni Sebastiani è stato in collegamento con noi, però non la lascio così, professore, la lascio con un estratto brevissimo brevissimo di un film che si chiama Il diritto di contare. Sicuramente lei l'avrà visto, la storia di queste
tre donne. Riguarda le donne.
Però io non vi faccio ascoltare il pezzo che riguarda le donne, Catherine in particolare, ma semplicemente Al Harrison, che era insomma il capo del volo della NASA, interpretato da Kevin Costner, che fa in questi pochi secondi, secondo me, un diamante del concetto matematico di cui abbiamo parlato fino adesso. Grazie davvero, professore, alla prossima.
Arrivederci.
Buona giornata.
Arrivederci a tutti.
Quello che ti chiedo di fare, quello che chiedo a tutti in quella stanza, a tutti i miei geni, è di guardare oltre i numeri, di guardarle intorno, attraverso, per risposte a domande che non sappiamo nemmeno formulare, matematica che ancora non esiste. Senza non andremo da nessuna parte. Insomma, restiamo qui, non voleremo nello spazio, non ruoteremo intorno alla Terra e non toccheremo la Luna. E nella mia mente io sono già là. Mi segue?